Talking Loud, musica ed informazione.
E ben ritrovato, caro Alessio Ramaccioni.
Dici forte, ben ritrovato. Sono due settimane che non ti fai vedere. Non voglio sapere dove tu sia stato. Mi sono fatto due settimane da solo, o al massimo con Valentino De Luca, che proprio è a parlare di queste cose, della guerra, della Palestina. Ma della guerra.
Fatti una domanda. Forse per questo avevo bisogno un attimo di.
Ma questo è il mondo,
lo so.
Comunque ritorna Federica Pieta, siamo molto contenti. Io sono Alessio Maccioni, questo è Talking Loud, musica e informazione. Ma visto che tu latitavi, dico vabbè, io mi devo trovare un amico, un nuovo amico che mi accompagni, perché io non sapevo se lei ci fosse stato o no. E allora, visto che sono un pesantone, no,
stai facendo tutto da solo,
ho deciso che oggi il mio amico è un amico particolare. Per chi no, sto scherzando, è con noi, tra l'altro lui è un speaker di Radio Città Aperta, che è trasmesso, ce lo dice lui, Emanuele De Luca, di Clap, Camere del Lavoro Autonomo e Precario. Ci sei, Emanuele?
Sì, ci sono, buonasera.
Forte
a tutti.
Allora, Emanuele è qui, oltre che per appunto rinvedire i suoi fasti di speaker radiofonico, per parlare di un problema di natura sociale e politica. Secondo me c'è una vertenza che riguarda il lavoro, un lavoro un po' particolare, un po' necessario, tutti i lavori sono necessari però, ed è un vecchio debito che avevo con un'ascoltatrice che mi aveva segnato da un po' di tempo questa lotta che viene portata avanti da questi lavoratori. Siamo riusciti da un po' a organizzarci, diciamo, con il palinsesto. Io ero un attimo un po' così incastrato in dinamiche lavorative altrettanto precarie, vi garantisco, e quindi adesso siamo riusciti a dare la giusta collocazione. Questa trasmissione è musica e informazione, una notizia e un brano, una notizia e una canzone, una notizia e un po' di musica. Funzionerà così anche in questo modo, quindi Emanuele ti costringiamo a fare questa narrazione a salti, con in mezzo anche le nostre domande, per arrivare alla fine di questa prima parte di Talking Loud di oggi, che chi ci ascolta si è fatto un'idea di quello che succede, del problema che tu sei qui a denunciare, e anche se c'è un modo per contribuire e sostenere questo tipo di lotta. E quindi direi innanzitutto: chi sei, che lavoro fai, cos'è CLAP e perché sei qui?
Grazie mille Alessio, grazie anche dell'invito qui in sede, perché insomma parecchia nostalgia, ci ho trasmesso 5 anni come hai ricordato.
Quando vuoi,
sono contentissimo.
Le porte sono aperte.
Perfetto. Allora, io sono Emanuele, sono uno dei coordinatori delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario, che sono un'organizzazione sindacale indipendente, di quello che viene chiamato insomma il sindacalismo di base, il sindacalismo conflittuale, e già dal nome, diciamo, si può immaginare che noi ci occupiamo prevalentemente dei settori più precari del lavoro. Nasciamo con l'intento di provare a organizzare l'inorganizzabile, il lavoro povero, disperso, polverizzato, quindi insomma un obiettivo non semplice, diciamo,
però soprattutto.
Assolutamente ce la mettiamo tutta, e proprio diciamo per questo motivo non potevamo non occuparci di uno dei settori appunto che incarna in questo paese il lavoro povero da una parte, il lavoro sfruttato, che è quello appunto dei servizi di assistenza in appalto o in accreditamento del terzo settore, di quello che viene comunemente definito il lavoro sociale, quindi il lavoro esternalizzato a cooperative, ad associazioni, a enti appunto in appalto o in accreditamento svolgono servizi a vario titolo di assistenza alla persona. E questo è un settore, diciamo, storicamente molto complicato, dove provare a costruire organizzazione sindacale e far sì che lavoratrici e lavoratori possano vedere rispettati i propri diritti. Però è anche un settore dove insomma ultimamente, in particolare a Roma ma in tutta Italia, ci sono state diverse mobilitazioni negli scorsi mesi, e non ultimo l'altro ieri uno sciopero a carattere nazionale che è andato molto molto bene.
Infatti noi siamo qui oggi, avremmo dovuto esserci forse qualche giorno prima, qualche giorno dopo, proprio per partire dallo sciopero e magari tornare indietro rispetto a una mobilitazione che riguarda tante categorie, no? Di lavoratori, il lavoro polverizzato. Diciamo che uno dei più grandi risultati ottenuti da questo turbo capitalismo feroce, chiamiamolo, ognuno lo chiama come vuole, è proprio quello di aver polverizzato letteralmente il lavoro e la capacità di rappresentarlo, il lavoro. E quindi diciamo che già insomma abbiamo iniziato bene dal punto di vista nostro, insomma, e quindi per esempio prima del brano che adesso Federica lancia rispettando i nostri dogmi che ci siamo dati, non so per quale motivo, però già un primo passo per chi ci ascolta è quello di approfittare del brano per andarsi a cercare un po' di informazioni su CLAP e già capire come avvicinare, perché sono tante le categorie che non sanno che potrebbero avere una rappresentazione attraverso il sindacalismo conflittuale, e magari si aspettano. Guarda, ti dico una cosa assurda, io faccio il giornalista, ma ci sono tantissimi miei colleghi che teoricamente avrebbero una rappresentanza sindacale, ma che in realtà non hanno tipo me, non hanno veramente alcun tipo di diritto, vengono pagati in una maniera ridicola e di diciamo, però col fatto che fanno un lavoro che si considerava intellettuale, non pensano che possa esistere un tipo di... Comunque, avremo modo di parlarne anche in futuro. Un brano e poi torniamo con Emanuele e andiamo avanti con questa storia di lavoro, di lotta, di ingiustizia e di diritti negati al momento. We'll be right back.
col botto.
Sei pagato. Sei pagata per quello, no. Paghiamo per questo.
Esatto, cioè, visto che erano due settimane che non mi sentivo.
Sei voluta tornare massiccia.
E vai.
Cos'era però? Dicelo.
Ovviamente.
Ho capito.
Vabbè, pensavo che lo sapessi. Erano i God Machine.
Con
She Said.
Ma ti sei dimenticata l'ABC della conduzione?
No, è che ti sto guardando perché mi piace guardarti mentre parlo.
Oddio.
E così mi distraggo dal microfono.
Guarda di là, guarda Emanuele, torniamo a parlare di lavoro, di vertenze sindacali, di sindacalismo conflittuale, di diritti negati. Lo facciamo con Emanuele di Clap. Vabbè, tanto avete sentito 5 minuti fa, ha iniziato la sua narrazione. E partiamo a ritroso, 2 giorni fa, giusto? 10 aprile, sciopero di tutto il settore, di questo mondo di lavoro sommerso, precarizzato, eccetera. Che categorie sono scese in piazza? Cosa è successo il 10? E soprattutto qual era l'interlocutore della vostra protesta, del vostro sciopero?
Allora, domanda ampia, forse la finiamo in due blocchi, però ecco...
Comandi tu, dopo la mia domanda faccio finta
benissimo.
Di e poi comandi tu.
No, il 10 aprile è stato uno sciopero su base nazionale di tutti i settori esternalizzati a mezzo di cooperativa, associazione o ente. È stato uno sciopero chiaramente non solo proclamato da noi, ma da tantissime sigle del sindacalismo di base, USB, CUB, SIAL COBAS, ADL COBAS, SGB. E questo, diciamo, a riprova che quando il sindacalismo di base si mette insieme per raggiungere obiettivi comuni, produce dei fatti che difficilmente possono essere ignorati. E dico così perché insomma la piazza nazionale che c'è stata a Roma l'altro giorno, Piazza Santi Apostoli, è stata una piazza non solo molto partecipata ma anche diciamo molto determinata. È stato uno sciopero, diciamo, su Roma è stato il terzo sciopero in pochi mesi, ma mentre gli scioperi precedenti hanno riguardato solo l'educativa scolastica, diciamo il servizio, quello che a Roma si chiama OEPAC, ma in giro per l'Italia ha nomi, conformazioni e organizzazioni differenti, invece lo sciopero dell'altro giorno appunto è stato di tutto il settore, uno sciopero, dicevo, politico, perché era incentrato soprattutto sulla questione della internalizzazione dei servizi, a partire proprio da quello di educativa scolastica. Perché a partire da quello? Perché in questo momento in Parlamento ci sono ben 3 proposte di legge depositate che riguardano l'internalizzazione di questo appunto servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori e portatrici di disabilità. E quindi è un momento politico particolare, ce lo possiamo dire, perché queste proposte di legge vengono sia dalla maggioranza sia dall'opposizione. E noi, diciamo, speriamo che almeno su questo servizio si possa andare a meta, e però diciamo non pensiamo nemmeno che sia sufficiente, perché tutti gli altri servizi, soprattutto quelli posizionati nelle fasce più basse appunto delle retribuzioni, dei livelli previsti dal contratto collettivo nazionale, non ci vogliamo scordare di quelli, e auspichiamo che diciamo questo percorso possa aprire un nuovo ragionamento su una ripubblicizzazione del welfare state in questo paese.
Scusa, ti interrompo per capire, anche magari ci ascolta qualcuno o ascolterà il podcast qualcuno, noi invitiamo sempre a abusare del podcast, soprattutto nel caso. Quali sono le categorie che possono riconoscersi in questa lotta e possono cercare, magari ci sono dei lavoratori appunto polverizzati, userò tanto questa suggestione che mi hai offerto, che è giustissima, che possono dire: porca miseria, ma posso entrarci anch'io in questo tipo di rivendicazione di questa lotta?
Assolutamente, questa, insomma, come ho detto, è un settore molto vasto, quindi ci sono da gli OEPAC, insomma gli educatori a scuola, al servizio di educativa domiciliare, le residenze per pazienti con diagnosi psichiatrica, le residenze per anziani, gli OSS, insomma gli operatori sociosanitari, e poi c'è tutta la parte dell'accoglienza, insomma i servizi SAI, quindi ex SPRAR, bar e gli altri servizi appunto in appalto che fanno parte dell'accoglienza, e quindi diciamo le figure professionali interessate da questa lotta sono tantissime. E anche l'altro giorno in piazza, nonostante una grossa presenza appunto di educatori e educatrici, erano molto rappresentate, insomma c'era molta varietà in piazza, e questa è sempre una ricchezza, perché poi appunto per tornare al lavoro polverizzato, come stiamo dicendo, è molto difficile ricomporlo, metterlo insieme, connetterlo, far emergere rivendicazioni comuni e anche traiettorie di lotta comuni. Quindi diciamo, in un mondo del lavoro dove la fa da padrone la guerra tra poveri, ecco, invece cercare delle ricomposizioni a partire da alcune rivendicazioni è il primo passo per aprire vertenze, lotte che possono portare a risultati.
Quindi questo del 10 è stato un inizio, diciamo così, cioè non un inizio, però un momento di composizione globale e di partenza o di arrivo rispetto a un percorso già fatto in precedenza, magari soltanto da un settore, perché poi tu parli di leggi che sono in, diciamo, poi le leggi in Parlamento si sa quando, no, no, qua iniziano e qua mai quando finiscono, però chiariamo questo passaggio.
Sì, allora diciamo che le lotte nel settore vanno avanti da tanti anni, senza tornare indietro insomma a momenti preistorici. Parto dalla pandemia, ecco lì diciamo è iniziata una grossa mobilitazione del settore, proprio perché diciamo nel momento pandemico è emerso con forza, diciamo, innanzitutto quanto fosse precario quel tipo di lavoro e senza tutele, e in secondo luogo per alcune figure diciamo alcune figure sono sparite. Penso appunto agli educatori e agli educatrici scolastiche, che nella DAD sono completamente spariti e sono rimasti a casa, diciamo, senza stipendio, con il FIS. E quindi sicuramente questo sciopero non nasce dal nulla, soprattutto nell'ultimo anno, in particolare delle mobilitazioni promosse soprattutto a Roma da CUB, USB, dal Comitato Romano ECO EPAC, hanno battuto molto sulla questione dell'educativa scolastica. Però quando ci siamo messi insieme con tutte le altre organizzazioni sindacali per provare a costruire questo sciopero, ci siamo detti che diciamo non veniva dal nulla, ma doveva essere non la chiusura ma l'apertura di un ciclo di lotte, perché c'è tantissimo da fare, nonostante ci siano state conquiste importanti in questi anni, soprattutto a Roma, e comunque diciamo di lavoro da fare ce n'è tanto, tantissimo.
Io direi, fai il tuo lavoro, Federica. Vado. E poi parliamo un attimo degli interlocutori istituzionali di questo tipo di vertenze.
Mi sembra di aver creato un buon mood oggi, Alessio, perché abbiamo così proseguito, sempre pescando nel passato, perché sai, io sono vintage.
Invece sono giovane.
Ho pescato un pezzo clamoroso di Deftones, si trattava di Minerva. E lascio la palla a voi, io così mi trastullo fra le mie canzoncine.
Dai, non minimizzare il tuo ruolo in questo modo, assumi le tue responsabilità. Allora, Emanuele Clap, stiamo parlando di... Sì, do un po' di stecche sul tavolo, ma che te frega, tanto mica stiamo a Radio Rai, che te frega, dai, su.
C'è il direttore di là.
C'è il direttore artistico. Tra l'altro che la presenza di Emanuele qua, approfitto per ringraziare Gianluca Polverai, il nostro direttore artistico, che mi ha messo in contatto con Simona, che fa parte di Clap, anche lei se non sbaglio, non dire una cosa sbagliata, che ha provato a gennaio a contattarmi, io poi mi è un po' passata... un po' sfuggita nei meandri dei messaggi su Messenger di Facebook, che onestamente guardo un po' poco, e adesso abbiamo un po' recuperato, quindi ringrazio Simona, scusandomi di avere un po', perché già allora c'è stata una manifestazione, mi sembra il 30 al 31 gennaio, purtroppo l'abbiamo fatta sfuggire, stavolta ci siamo un po' impegnati a non perdere l'occasione per provare a rilanciare una lotta. Dicevamo, lo sciopero del 10, a chi le richieste, no? La piattaforma aveva un interlocutore che era?
Allora, in questa situazione...
O erano?
Esattamente, diciamo che ci sono una molteplicità di interlocutori istituzionali in particolare. Intanto un saluto a Simona, la ringrazio anche io. E per tornare allo sciopero del 10, diciamo nello sciopero in particolare, quando si chiedeva l'internalizzazione, gli interlocutori sono vari. Innanzitutto il Parlamento, i lavori parlamentari, perché ci sono queste proposte di legge. In Senato la discussione sembra sia stata incardinata, alla Camera ancora si latita parecchio, quindi non sono assolutamente partiti i lavori su queste proposte, e quindi questa era uno degli interlocutori. Gli altri erano i ministeri competenti, sicuramente il MIM, appunto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ogni volta che lo dico ho un brivido, mi si rizzano i peli sulle braccia, e perché l'internalizzazione diciamo è proposta su base nazionale presso il Ministero dell'Istruzione, sicuramente il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le coperture economiche, e però proprio a seguito della piazza quel giorno siamo riusciti invece ad incontrare il Ministero per la Disabilità, che è uno dei ministeri senza portafoglio di questo governo. È stato un incontro quindi tutto sommato interlocutorio, perché loro ci hanno tenuto a dire più volte, tantissime volte, che non hanno competenze necessarie, però insomma è stata una chiacchierata interessante, anche perché loro si sono appunto assunti l'impegno, essendo un ministero diciamo molto coinvolto all'interno di appunto di queste figure del lavoro, di avere una funzione di stimolo con i ministeri.
Scusami,
competenti.
Perché non hanno competenza?
Beh, perché sono un ministero senza portafoglio, e perché chiaramente tecnicamente l'internalizzazione va gestita dal Ministero dell'Istruzione con le coperture che vengono date dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche se loro, per esempio, il Ministero per la Disabilità ha un fondo che distribuisce a comuni e regioni, quindi agli enti locali, che sono gli enti gestori di questo tipo di servizi. Quindi lo sciopero aveva questi interlocutori qua. Se diciamo parliamo delle vertenze più in generale all'interno del settore, gli interlocutori sono tantissimi, talmente tanti che poi si va a creare il famoso gioco delle tre carte davanti alla stazione, in cui i diritti spariscono, perché se tu ti devi rivolgere alla singola cooperativa, alla singola associazione, alle centrali cooperative, che sono gli enti erogatori dei servizi, agli enti gestori, quindi comuni, municipi, regione, prefetture, c'è una moltiplicazione di interlocutori che di certo diciamo non favorisce appunto l'organizzazione del lavoro e la rivendicazione di sacrosanti diritti.
Perché io mi ricordo che per lo sciopero del 30 e del 31 c'è un'interlocuzione con il comune di Roma, se non sbaglio. Correggimi se sbaglio.
No, assolutamente, non hai perfettamente ragione, proprio perché lì c'era una questione molto specifica, molto spiacevole, ma è un po' un esempio di quello che succede quotidianamente in questo settore rispetto all'assenza del bambino disabile da scuola. E che cosa succedeva e continua a succedere purtroppo in molte cooperative? Che quando l'alunno è assente per una qualsiasi ragione personale, insomma un'assenza non programmata, succedeva che l'operatore o l'operatrice arrivava a scuola, non c'era il bambino e veniva rimandata a casa senza stipendio. Quindi praticamente un cottimo, i rider del sociale, praticamente siamo davanti a questa roba qua.
E per dei quindi, servizi che ricordiamo sono essenziali,
sono servizi essenziali.
Il bambino disabile nella classe senza l'assistenza dell'operatore perde di fatto il diritto.
No, infatti, assolutamente. E oltretutto, diciamo, è come se si legasse a doppio filo, in quel caso l'operatore al bambino, quando il mandato del servizio di assistenza scolastica sarebbe quello di mettere in relazione la disabilità del ragazzo seguito con il gruppo classe. Quindi anche quando non c'è il bambino, l'operatore o l'operatrice potrebbe anche occuparsi in generale del gruppo classe, perché fa parte, diciamo, farebbe parte del suo ruolo, invece viene rimandato a casa. Quindi c'è stata un'interlocuzione sia con le cooperative, con le centrali cooperative, che con il comune, il quale ha chiarito appunto che invece questi giorni di assenza vanno retribuiti, e come vanno retribuiti appunto dagli enti erogatori, perché il comune prevede proprio nei fondi già stanziati una certa percentuale a copertura di queste eventualità imponderabili.
Quando si parla di internalizzazione, si intende internalizzazione in quale macrostruttura? Cioè l'operatore, la sigla è, aiutami,
OEPAC,
viene internalizzato dove? Hai capito la domanda?
Sì,
insomma.
Sì, diciamo, presso il Ministero dell'Istruzione vuol dire che quella figura diventerebbe parte integrante diventerebbe una delle figure scolastiche, ok?
Come un
insegnante. Quindi ci sono gli insegnanti, sì, ognuna di queste figure chiaramente ha un ruolo specifico, differente e complementare al lavoro delle altre.
E quindi si sottrarrebbe al filtro di una cooperativa, per dire,
esatto.
e si entrerebbe nelle supplenze, nei ruoli,
sì, giusto? Sarebbe, diciamo, sarebbe un canale dedicato, nel senso che chiaro, la figura manterrebbe la sua specificità, però sarebbe di fatto dipendente pubblico. E questo diciamo è abbastanza importante, perché anche per ragioni di qualità del servizio, e noi come CLAP diciamo sempre che un servizio di qualità dipende direttamente da un lavoro di qualità, e quindi diciamo in settori come questo, dove i salari uso un eufemismo, non sono altissimi, diciamo che sono molto bassi, ecco, diciamo che sono proprio bassi, e in un settore come questo poi ne risente anche la qualità del servizio, soprattutto ne risente quando ci sono tantissimi passaggi di intermediazione, no? Cioè ci sono alcune persone che fanno gli operatori a scuola, e quindi gestiti dalla scuola in un servizio coordinato dal municipio, e loro sono dipendenti di un'agenzia per il lavoro, quindi le ex agenzie interinali, che li manda in missione in cooperativa. Quindi agenzia interinale, cooperativa, municipio che coordina, scuola che garantisce il servizio.
Una filiera lunghissima.
Lunghissima, una filiera lunghissima. E che succede se c'è un problema in uno dei passaggi di questa filiera? Un disastro. Quindi ecco, diciamo, questo è un pezzo di welfare state, tra l'altro sempre più in crescita, e diciamo ne possiamo pensare, ognuno ne può pensare quello che vuole di questa cosa, insomma se ne potrebbe parlare per ore, però il trend è che le diagnosi stanno crescendo, sono cresciute negli ultimi anni e sono in crescita, sono spesso anche diagnosi comportamentali che comunque richiedono, quindi non solo attraverso la legge 104 ma insomma anche attraverso altri canali, che comunque richiedono la presenza di un operatore o di un'operatrice, quindi questo diciamo è un lavoro numericamente in crescita, e il processo che ha portato all'esternalizzazione di questo servizio, perché questo al contrario di altri è un servizio che nasce in interno pubblico in capo agli enti locali, diciamo che questo processo invece di esternalizzazione va a finire che costa più di mantenere il servizio pubblico.
È interessante questa cosa, è un servizio che in origine era internalizzato ed è stato esternalizzato con l'obiettivo di quelle spending review folli a cui siamo abituati.
Sì. Sì, esattamente. Poi diciamo, come dicevo, era diciamo un servizio pubblico ma in capo agli enti locali. Okay. E invece adesso si sta pensando di farlo su base nazionale, e questo è molto importante perché incredibilmente non succede mai in questo paese, c'è una spaccatura abbastanza netta tra nord e sud, la frase che possiamo usare per...
No?
No, oltretutto ci sono grossissime differenze territoriali, non solo nella nomenclatura, cioè a Roma si chiamano EPAC, in Sicilia si chiamano ASACOM, al nord sono tutti educatori, educatrici, insomma non solo nella nomenclatura ma anche nelle funzioni, nell'organizzazione del lavoro e poi anche nelle retribuzioni, perché insomma ci sono soggetti cooperativi che di cooperativo non hanno praticamente più nulla, cioè cooperative con 5, 6, 7 mila dipendenti che sono soggetti imprenditoriali solidi, che hanno capacità anticipatorie e che quindi possono diciamo non preoccuparsi dei dissesti delle finanze comunali, e se il comune tarda a pagare anticipano, e ci sono dei piccoli soggetti, in particolare al sud questo succede, che invece non posseggono questa capacità anticipatoria, e quindi spesso e volentieri noi stiamo seguendo un gruppo di lavoratori e lavoratrici, anzi quasi tutte lavoratrici, perché è un lavoro anche diciamo molto segnato sulla linea del genere questo, che non prendono stipendio da 3 mesi in Sicilia perché il comune non paga le fatture alla loro associazione di provenienza.
Un brano e poi torniamo con un po' di vicende per capire bene l'entità di queste storie.
Feel the Pain, che tra l'altro tu non sai, ma c'è un festival che mi ha molto stupito, perché sai, non è uno di quelli che senti sempre nominare, però si chiama La Prima Estate al Lido di Camaiore, dove saranno presenti tra l'altro Dinosaur Junior, e dopo penso almeno 8 anni dall'ultima data ci saranno anche Jane's Addiction.
Pensa te, mamma mia.
Poi vabbè, Black Country New Road, che io consiglio a tutti,
ma non
sono
sciolti.
Chi? Jane's Addiction.
Perché tu stai leggendo? Io vedo Emanuele, vedo l'articolo in cui lei penso che legga sta cosa, no, e vedo gastroenterologo stata alla larga da questi probiotici.
Ma quelli sono pubblicità.
Ah, non c'entra niente.
In realtà non sto leggendo, sto andando un po'.
Ma perché mercoledì devo andare al gastroenterologo, quindi mi fa venire l'ansia. Vai, ma su, scorri.
Questa è tutta roba che è dentro il tuo.
Non hai meno. Magari ci fosse solo quella, temo. Comunque.
Torniamo alle cose serie.
Vabbè, i Jane's Addiction, io pensavo erano uno dei miei gruppi preferiti.
Chi lo dici?
Però pensavo fossero sciolti,
no,
addirittura.
No, lui ha fatto un po' di robe.
Porno for Pyros,
quelle
cose.
Ha fatto dei reality, lui ha fatto delle robe così un po' scandalose. Però no.
Cosa sono di scandalose?
Vabbè, un po' scandalose a livello.
Ah,
di,
nel senso, sì,
sei un po' allentato, ecco, come dire.
Io non lo ricordo. Voi che facevate musicalmente nella vostra trasmissione? Che roba mettevate?
Allora,
come si chiamava la trasmissione?
La trasmissione si chiamava Out of Radio, okay. Ed era una trasmissione universitaria, diciamo. Noi insomma sono passati parecchi anni, ecco, e eravamo parte dei collettivi universitari della Sapienza, ed erano gli anni caldi alla Sapienza, quindi insomma di roba da dire in radio ce n'era parecchia, da raccontare ce n'era parecchia, e lavoravamo soprattutto con tappeti musicali, e poi lasciavamo un pochino andare, facevamo dei blocchi simili a questa di parlato. C'era molta elettronica, ma c'era anche molto rock, hard rock, insomma variavamo molto, eravamo abbastanza ecumenici dal punto di vista
quell'intensità
musicale.
Adesso certamente poi torniamo a parlare di lavoro, insomma, di quello di cui stiamo, del tema della questa puntata di Talking Loud, quell'intensità di lotta che c'era, diciamo, a livello universitario in quegli anni lì, cioè diciamo a cavallo del 2010, se non sbaglio,
2008-2010,
esatto.
Sì.
La rivedi, l'hai rivista gli anni dopo, in questi ultimi anni?
Beh, no, diciamo con quell'intensità lì, no, quello è stato un grandissimo movimento di massa, e diciamo grande come fu la Pantera, probabilmente, insomma, sono quei movimenti che scoppiano ogni tot anni. Beh, però c'è da dire, insomma, che negli ultimi anni ci siamo fatti travolgere dalla potenza del movimento transfemminista e anche di quello ecologista globale, che insomma hanno raggiunto raggiunto picchi forse anche più alti del movimento studentesco, proprio perché hanno una scala globale, quindi anche una potenza,
certo,
differente.
Certo, certo. Dall'altra parte c'è sempre questa protervia allucinante che, a prescindere dal tema, è sempre quella della logica del profitto che viene prima di tutti i diritti. A proposito, torniamo a parlare di lavoro, di sfruttamento del lavoro. Un po' di esempi, un po' di storie, insomma, delle vertenze che portate avanti come club, per capire questo lavoro nel sociale e nello specifico quello degli insegnanti, come si possono chiamare?
Degli educatori.
Un tempo si chiamano insegnanti di sostegno, se non sbaglio.
Sì, ci sono. No, gli insegnanti di sostegno sono una figura diversa che sta in classe, ma che appunto, diciamo, segue la classe, ha una funzione in teoria differente a quello dell'educatore. Okay. Quindi quando c'è un bambino diagnosticato in classe, c'è sia l'insegnante di sostegno che l'educatore che sta tutto il tempo sul bambino, mentre l'insegnante di sostegno ha uno sguardo più,
okay, diciamo, chiarissimo,
più sulla classe.
Ed entrambe le categorie fanno parte di questo universo?
No, no, gli insegnanti di sostegno sono pubblici. E, okay.
Importante,
però ecco, diciamo, c'è una cosa da dire. Il lavoro sociale è uno dei settori dove ultimamente c'è più turnover, cioè la gente scappa dopo poco. Certo. Scappa perché le paghe sono molto basse, perché non c'è prospettiva di consolidare il proprio posto di lavoro, di avere uno stipendio dignitoso. E infatti tantissime, uso sempre il femminile perché tantissime, certo, sono donne,
chiaro,
e tantissimi sono, diciamo, appena hanno riaperto i concorsi per il TFA e quindi per l'insegnamento di sostegno, hanno preso quella strada lì. Quindi c'è stata, questo un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, c'è stata una grossa emorragia dal settore, ma questa emorragia continua, non si ferma più, proprio perché le condizioni di lavoro spesso non sono, il gioco non vale la candela, ecco, mettiamola così, non vale la candela perché lavorare in cooperativa non è semplice, perché non tutti fanno non tutti svolgono un solo servizio, anzi sono pochissimi quelli che lavorano in un solo servizio. Quindi se tu fai l'educatore a scuola, poi quasi sicuramente hai anche un intervento domiciliare il pomeriggio. Quell'intervento domiciliare il pomeriggio, quelle ore che tu fai, sono probabilmente pagate di meno. Questo è un po' un unicum all'interno del mondo del lavoro, no? Dove di solito uno prende, c'ha un livello di inquadramento per tutto quello che fa, e quello poi, se fa delle mansioni superiori, le può rivendicare più soldi; se fa delle mansioni inferiori, sarà l'azienda a dire vabbè, ti devo, certo, sempre pagare per la mansione superiore che tu fai. Ecco, in cooperativa non è così, si trovano, insomma, sotterfugi vari per aggirare questa questione dell'unico livello di inquadramento, anche perché poi i vari servizi sono gestiti da un ente pubblico differente che paga la cooperativa un tot di soldi, non sempre gli stessi soldi, per ogni servizio. Quindi per alcuni servizi la cooperativa, se dovesse pagare per l'inquadramento più alto, tra virgolette, ci andrebbe sotto. Poi non è nemmeno così, però insomma è abbastanza una giungla. E poi ecco, in una città come Roma, consideriamo gli spostamenti in auto, tantissime operatrici, operatori, praticamente 3 ore al giorno li perdono nel traffico, perché se tu devi arrivare in una scuola, poi devi andare a fare un servizio domiciliare, poi devi andare in un altro servizio domiciliare, e i tempi di spostamento, insomma, si dilatano. Ah, poi devi portare i fogli firma in cooperativa, perché noi chiaramente nel 2024 mandiamo i rover su Marte a prelevare campioni di terreno, però possiamo certificare lo svolgimento di un servizio solo con un foglio firma cartaceo che va a mano riportato in cooperativa. Questa cosa è abbastanza allucinante, sembra una questione di lana caprina, ma in realtà pesa sulla vita lavorativa di operatrici e operatori.
Per capire quanto ammonta, diciamo, lo stipendio, unendo tutti questi puntini, la cosa che mi colpisce molto, non so te Federica, è l'incredibile frammentazione e la filiera lunghissima dello sfruttamento, mi viene da dire, perché poi alla fine, quando tu hai a che fare con, dalla cooperativa fino al ministero, con in mezzo tutte, no, tutto quello che c'è in mezzo, e poi dei servizi tutti così frammentati, per ogni servizio tu devi richiedere un pagamento diverso, magari a un interlocutore diverso, i fogli firma, veramente è proprio complicato venirne a capo, cioè tenere in mano tutto è quasi un secondo lavoro. E quanto viene pagato questo lavoro in media?
Anche qui è molto variabile, dipende da, da tantissime cose. Innanzitutto bisogna capire quanti e quante lavorano con un full time, perché questo è un settore dove invece c'è un enorme abuso del part time involontario. Quindi non sempre si hanno, in questo caso il part time sono il full time sono 38 ore per questo settore, non 40, ma nessuno ha contratti da 38 ore, magari molti da 36, quindi praticamente un full time, però anche 30, 24, 26, quindi è chiaro che con questo monte orario lo stipendio si riduce. Molti hanno il famigerato part time ciclico verticale, soprattutto quelli che lavorano a scuola, cioè un contratto che si sospende a giugno con la fine della scuola e riparte a settembre, quindi giugno, metà giugno, luglio, agosto non si prende stipendio. Ma non solo non si prende stipendio, non si può neanche chiedere la disoccupazione, perché il contratto è a tempo indeterminato, è solo sospeso, quindi si sta di fatto tre mesi senza stipendio. Chi non ha questo contratto invece si barcamena l'estate con soggiorni, lavori in comunità, lavoretti a nero anche, insomma si arrotonda come si può. Ecco, non si ha mai, soprattutto nei lavori che funzionano in un appalto, la sicurezza di sapere quanto si andrà a prendere. E diciamo, questi sono più che altro i servizi di assistenza, appunto i servizi educativi, socioassistenziali. Quando si parla di accoglienza ai migranti, per esempio, lì è un'altra giungla che si apre. Non aprirei il discorso, ma ecco, appalti che saltano, insomma non si ha mai la sicurezza di quanto si prende. Se si lavora nel socio sanitario, che è posizionato nei livelli di inquadramento più bassi, lo stipendio è basso, siamo sotto i 7 lordi l'ora, e per l'educativa
sotto i 7
lordi l'ora, 7 lordi l'ora diciamo, e mentre per l'educativa scolastica siamo a circa 9 lordi l'ora, 9
è una cosa, c'è gente che riesce anche a camparci in questo modo.
Sì, più o meno, sì, è un po' quello il problema.
Allora, siamo in conclusione, io direi un brano, se puoi, breve, torniamo, ci salutiamo e capiamo se c'è qualche appuntamento di qui a breve e come avvicinarsi a Clap o in generale, no? Vai, breve, un brano breve, rapidissimo.
Molto breve. Brevissimo, un minuto e 31.
Veramente encomiabile. E cos'era? Diciamo,
si trattava di chiaramente The Pavement da Wowie Zowie. E il titolo del pezzo è Brings Job.
Chiaramente, i Pavement, no, chiaramente. Io
qualcosa. Vabbè, comunque. a me cioè, sembra scontato dover disannunciare questi, ma è una cosa mia, è un problema mio, sai. Okay, no, okay, scusa, vabbè. Mi devi scusare.
Ti perdono. Allora, Emanuele, mi rendo conto che altro che un'ora, un brano e una notizia, qui ce ne vorrebbero 12 di ore. Approfittiamo per dire a questo punto, visto che si è creato un rapporto, il rapporto di Città Aperta già ce l'avevi, tra la trasmissione e quando c'è il momento di aggiornare, tu mi mandi un messaggio. e si aggiorna. Tutto quello che ti viene in mente che possa essere utile attraverso questo mezzo, che per carità, tu stavi qui ai tempi dell'FM. L'FM aveva ovviamente una portata d'ascolto un po' più, diciamo, ampia. Noi col web e podcast teniamo duro, però teniamo duro.
Bene,
allora
così.
Non so, noi abbiamo, anzi Emanuele ci ha spiegato molto bene, ci ha descritto la tipologia di lavoro, il tipo di sfruttamento, il tipo di rivendicazione. Chi per caso dovesse incontrare questo podcast, dovesse sentire questa trasmissione e si rende conto di, no, aver bisogno di questo tipo di rappresentanza, allora, come si fa per entrare in contatto con il club o con questo tipo di sindacalismo che tutela, perché poi è difficile trovare rappresentanza?
No, assolutamente, diciamo che la cosa principale è comunque avere, diciamo, provare a sindacalizzarsi con una qualsiasi, appunto, organizzazione sindacale del sindacalismo di base, non solo quella che insomma di cui faccio parte, che rappresento, soprattutto in un settore come questo dove organizzarsi è molto difficile, anche perché c'è questa retorica insopportabile della grande famiglia all'interno delle cooperative, quando poi l'altra faccia della medaglia, appunto, è un potere gerarchico dispositivo che viene agito quotidianamente ai danni di chi lavora. Quindi organizziamoci, tuteliamoci, facciamolo insieme assolutamente. Per quanto riguarda le club, ci potete contattare attraverso i nostri canali social, ci trovate sia su Instagram che su Facebook, oppure sul, insomma, attraverso il nostro sito. Però ecco, appunto, l'invito è quello di contattare una qualsiasi organizzazione del sindacalismo di base, soprattutto in questo settore dove difendersi e organizzarsi è difficile. Proviamo almeno a farlo insieme.
Qualche appuntamento, manifestazione, evento di, per conoscere anche le lotte che sono in campo, no?
Allora, dopo lo sciopero dell'altro giorno sicuramente diciamo verrà convocata un'assemblea pubblica, che però al momento non è ancora convocata, quindi una data non so darvela. Sicuramente quando ci sarà la pubblicheremo, appunto, sui social, non solo noi ma anche Comitato Romano, CUB, USB, insomma, tutte le altre organizzazioni che hanno promosso e che promuovono da anni lotte nel settore. E niente, questo, io ringrazio tutti e tutte quelle che ci hanno sopportato, insomma, che mi hanno sopportato, spero di non avervi annoiato.
No, è stata al momento, Talking Loud è una trasmissione nata da poco, diciamo. Al momento forse la puntata più interessante.
Una delle più interessanti. Bene. Sebbene no, tocchiamo sempre dei temi molto importanti, però
siamo io e te qui. Esatto. L'intervento di una voce esterna, oltre a confermare che potrebbe funzionare come format, c'è anche un pochino è molto importante, anche perché ogni occasione è buona per sfruttare. Io la vedo un po' così, no? Ormai quando si ha a che fare col lavoro, soprattutto quello precarizzato, le partite IVA, noi sono la partita, ogni occasione è buona per sfruttare. E quindi, come dici giustissimamente tu, bisogna organizzarsi a tutti i livelli, in tutti i modi. Grazie Emanuele, spero di riaverti presto qui, sia nei panni di sindacalista, lavoratore, eccetera, ma che ne sa, anche come speaker, perché quelle certe passioni non passano mai, prima o poi tornano.
Anzi, questa della radio proprio non passerà mai, quindi insomma, chissà, chi può dirlo, molto volentieri nel caso.
Noi chiudiamo, Federica, questa prima parte di oggi di Talking Loud, torniamo, perché ci segue in diretta, di qui a 5-6 minuti, altrimenti invitiamo, perché ci segue in podcast, ascoltarsi anche il secondo podcast di oggi. Oggi che giorno è? Manco lo so, venerdì 12, oggi è venerdì 12,
podcast che sarà disponibile fra poco, questo della prima ora, fra un pochino lo troverete sicuramente.
Tra l'altro, visto il tema, visto l'argomento, visto di quello che si è parlato, spingete tanto questo, almeno questo podcast, gli altri potete anche fregarvene. Ciao a tutti, a fra poco. You might